Notiziario. Sacro Cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 15 marzo, terza domenica di Quaresima, ciclo B.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
Canta con gioia al Signore. Canta con gioia al Signore.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Ragazzi, passo passo, giorno dopo giorno, ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Oggi infatti è la terza domenica di Quaresima. E oggi Gesù ci chiede una cosa importantissima, ci chiede di fare una scelta. Voi tutti i giorni fate scelte, che ne so, quando tornate da scuola dovete scegliere se fare i compiti o giocare alla PlayStation. La scelta più saggia sarebbe prima fare i compiti e poi giocare. E infatti oggi Gesù ci chiede proprio questo. Ragazzi, ma tra una strada che vi allontana da me e una strada che vi porta a me, voi che cosa scegliete? Quale strada scegliete?
Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci presenta questo episodio tanto particolare della vita di Gesù. Gesù che nel Tempio scaccia i cambiavalute, per cui qualcuno potrebbe pensare Gesù è stato preso dall'ira, è diverso il discorso. Gesù ha manifestato, ha mostrato tutto lo zelo per la casa del Padre. E allora all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui ci siamo lasciati andare all'ira e per le volte in cui non abbiamo manifestato il nostro zelo per Dio e per la sua Chiesa.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Per questa terza settimana di Quaresima, allora prendiamo un impegno importantissimo. Dobbiamo sì seguire i nostri sogni, dobbiamo sì fare il nostro dovere e fare quello che ci piace, quindi dobbiamo studiare, giocare a pallone, dobbiamo fare tutto ciò che ci piace, ma per questa settimana prendiamo l'impegno, che ne so, ogni volta prima di iniziare a studiare preghiamo, prima di iniziare a giocare a pallone studiamo, così siamo sicuri di aver scelto la strada di Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Eccoci qua. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Facciamo, prima di comprendere un attimino il Vangelo di oggi e di scoprire anche il segno che oggi verrà fatto, facciamo un attimino un riassunto delle puntate precedenti. Sapete come le telenovele, no? Prima che ti fanno vedere la puntata, ti fanno quello che era successo nelle scorse settimane per non farti perdere il segno. Ebbene, ricordiamo un pochettino quello che abbiamo vissuto nelle domeniche precedenti. Il primo segno è stato quella lettera, me, e l'abbiamo riferito un pochettino ai ragazzi di una certa età che durante il percorso della loro vita iniziano un attimino ad allontanarsi un po' da tutto e da tutti, e soprattutto anche da un discorso di fede al Signore, e tutti i loro interessi, tutti i loro pensieri sono rivolti solo su se stessi. Mentre domenica scorsa, date, abbiamo incontrato Gesù sul Monte Tabor insieme a 3 dei suoi discepoli, e lì è successo un qualcosa di straordinario, la trasfigurazione. Ebbene, che cosa ha suscitato questo nel cuore dei discepoli? Un grande stupore, una grande meraviglia, e soprattutto hanno capito una cosa molto importante, che quel maestro che loro seguivano non era una persona qualunque, ma era veramente il figlio di Dio. E quindi il simbolo di domenica scorsa è stato Cristo. Cristo che sta a significare appunto anche per noi il punto fondamentale per la nostra crescita. Oggi invece abbiamo incontrato il Signore particolarmente, non so, in una situazione un po' strana. Se avete ben ascoltato il Vangelo, che cosa è successo? C'erano dei mercanti di tè, ma qual è stata la sua reazione? Si è arrabbiato. Gesù si è arrabbiato, perché non si fidava di loro. Vediamo il perché si è arrabbiato. Però è strano che Gesù si sia arrabbiato, perché l'abbiamo sempre incontrato, non so, che guariva le persone, giusto? Che perdonava, che... Se di fronte a lui si trovava una persona simpatica o antipatica, il suo atteggiamento era sempre un atteggiamento positivo, di accoglienza. Però oggi Gesù si arrabbia. Mazza, oh! Ogni tanto quando noi ci arrabbiamo, non è che è tutto male, ci possiamo pure noi arrabbiare ogni tanto. Però scopriamo il perché si è arrabbiato Gesù, perché è strano che Gesù, Dio, a ogni tanto gli si sono girate le cervella, così si dice, no? E allora c'è un motivo, ha detto Carmine, che non si fidava dei venditori, e ha detto una cosa giusta. Cosa è successo? Lui si è recato nel tempio e c'erano questi venditori. Vi è mai capitato di andare in qualche posto importante di tipo santuario, non so Pompei, quello un po' più vicino a noi? Fuori dal santuario ci sono dei rivenditori che vendono qualsiasi cosa, immagini, candele, quello che a noi serve. Ebbene, loro stanno lì e fanno un lavoro. Stanno un lavoro perché c'è gente che compra quelle cose. Benissimo, fin qui nulla di male. Non c'è nulla di male. Ma l'arrabbiatura di Gesù non è venuta sul fatto che c'erano queste persone che vendevano, in fondo svolgevano un lavoro e su un lavoro non c'è niente di male, ma sull'idea sbagliata della loro vendita. E mi spiego, perché le persone andavano nel tempio, compravano, non so, a quel tempo c'erano le colombe o qualche animale che veniva offerto, cioè veniva donato al tempio. E le compravano perché pensavano, adesso io comprando questo animale e donandolo al tempio mi sono assicurato la vita, nel senso sto a posto con Dio, anzi è Lui che deve dare qualcosa a me, perché io gli ho dato qualcosa. Allora il debitore è Lui nei miei confronti, io ti ho donato, non so, un animale, tu Dio mi devi promettere la salute per sempre. E questo non va bene. Vi ricordate, c'è una storia, la lampada di Aladino. Che fa Aladino? E vede la lampada, la prende, va nella grotta e prende e vede la lampada, la prende e cosa fa? La strofina ed esce il genio della lampada. Questo genio chi è? Una persona potentissima, giusto? Che può fare di tutto, può esaudire 3 desideri. Il genio può fare di tutto, però ha un solo comando di Aladino. E Aladino lo comanda a fare quello che a lui piace. A volte noi immaginiamo Dio come il genio della lampada. Diciamo le nostre preghiere, portiamo le nostre candele, facciamo i nostri fioretti, facciamo, non so, immaginando che, visto che gli abbiamo dato qualche cosa, lui ci deve ritornare un desiderio in cambio. Ecco perché Gesù si è arrabbiato, perché non vuole che lo utilizziamo come il genio della lampada, ma vuole invece, diceva Morena, noi dobbiamo scegliere quale strada a volte dobbiamo scegliere, quella che ci allontana da Dio o quella che ci avvicina a Dio. Dobbiamo scegliere quella che ci avvicina a Dio, e scegliere quella che ci avvicina a Dio significa ascoltarlo prima di tutto, ascoltare i suoi comandamenti, ascoltare le sue richieste. Ma perché? A volte sembra un po' noioso sto Gesù che dobbiamo stare sempre ad ascoltarlo, mamma mia, ma ogni volta stiamo sempre a dire, ma io preferirei andare a giocare alla PlayStation, amore, mica mi sta a studiare. Però, stranamente, quando lo ascolto, succede qualche cosa. Succede che divento più buono e più maturo. Succede che divento più grande. Succede che non rimango ignorante, ma che imparo qualche cosa. Ecco perché mi chiede di ascoltarlo. Mi chiede di ascoltarlo perché ho bisogno di crescere e crescendo mi sento più forte. Ecco, siamo arrivati a un elemento, la forza. E mo scopriamo il simboletto di oggi. E il simbolo di oggi, non so chi, c'è un giovane, una signorina, sarà Sara, chi lo sa.
L'impeto di Gesù nel Tempio è segno del grande amore che nutre per quel luogo e per ciò che rappresenta. Sono una giovane e ciò che mi caratterizza è la forza che ho dentro, una forza con la quale posso essere scontrosa nei rapporti con gli altri, una forza che può rendermi uguale a Gesù. Fa che io adoperi questa stessa forza per combattere nelle cose in cui credo, nelle cose che amo.
I nostri giovani sono caratterizzati dalla forza. Ebbene, la forza è un aspetto positivo, però dobbiamo impararlo ad utilizzare nel bene. E concludo solo con una storiellina. Un monastero, guardate, era collocato in riva a un fiume. E in quel punto del fiume, il fiume acquistava una forza perché era in discesa, no? E allora si creavano un sacco di cascate, un sacco di torrenti. Ebbene, una persona che passeggiava lungo il fiume si accorse che dietro ad una cascata c'era una grotta. Entrò incuriosito, sperando di trovare qualcosa di particolare, e trovò soltanto una scritta da qualcun altro che c'era passato prima, che disse: a volte non serve soltanto la forza, ma anche la dolcezza e la delicatezza dell'acqua, grazie a quella forza che le viene data dal percorso, può realizzare e può, non so, strutturare cose bellissime come questa grotta. Allora, prendiamo esempio da Gesù. Lui ci ha dato un esempio di forza, però un esempio di forza positiva, un esempio di forza che suscita nel cuore dell'uomo un cambiamento, e anche in noi questo deve avvenire.
La scena è ambientata a Gerusalemme ed esattamente nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era considerato una delle sette bellezze dell'antichità, per cui ci saremmo aspettati che Gesù, ormai adulto, al Tempio di Gerusalemme, di fronte a questa grande opera d'arte, di fronte a questo grande esempio della capacità edificatoria, costruttiva, di ingegneria dell'uomo, si fosse quanto stupito e avesse apprezzato quella bella opera artistica. Diversamente Gesù, che aveva un grande senso dell'estetica e anche amava le cose belle, di fronte a questa realtà grande, il Tempio di Gerusalemme, invece di esprimere il suo stupore e il suo apprezzamento, il suo gradimento, a un certo punto che cosa fa? Reagisce per zelo contro i cambiamonete, perché hanno fatto di questo tempio, hanno fatto un covo di briganti. Per cui ci ritroviamo di fronte a Gesù, di fronte a questa scena in cui Gesù non apprezza questa opera, perché questa opera, che doveva essere innalzata per la gloria di Dio, è un'opera che non sempre avvicina gli uomini a Dio. Mi piace pensare in questo momento alla Basilica di San Pietro. Probabilmente molti di noi l'hanno visitata, quantomeno attraverso le immagini televisive. Noi tutti conosciamo questa grandissima chiesa, la chiesa di San Pietro, la chiesa in cui il Santo Padre celebra le funzioni e da quella chiesa benedice urbi et orbi tutta l'umanità, tutti gli uomini. Proprio pensando alla chiesa di San Pietro, mi viene da fare una considerazione un po' maldestra, che è la seguente. San Pietro in Roma, una stupenda opera d'arte. È una delle chiese più belle, quella cupola eccezionalmente armonica e bella, è una chiesa, una delle più grandi del mondo, è la chiesa ricca di grandissime opere. Però, pensando a quella chiesa, si dovrebbe pensare anche a ciò che ha determinato la costruzione di quella chiesa. Quella chiesa, fra gli altri, è stato il motivo per cui un uomo, Martin Lutero, si è allontanato dalla cattolicità, si è allontanato da Roma e si è allontanato dall'obbedienza al Papa. Perché? Perché quella chiesa fu costruita con i soldi derivanti dalla vendita delle indulgenze. Perché? Per cui, alcuni secoli fa, il Papa fece questo editto, chiamiamolo così, chiese ai suoi fedeli, ai fedeli di tutto il mondo, che se volevano le indulgenze, quindi l'eliminazione anche della pena, delle colpe commesse, avrebbero dovuto fare un'offerta per la fabbrica di San Pietro, per la chiesa di San Pietro. Per cui, se da una parte San Pietro è il segno della gloria, dell'onore, della lode che gli uomini cristiani vogliono dare al Dio di Gesù Cristo, per innalzare quel tempio molti nostri fratelli si sono allontanati, in quanto scandalizzati, si sono allontanati dalla vera fede, i nostri fratelli protestanti. E allora qui il rapporto fra il Tempio e gli uomini, fra il Tempio
e Dio. Per cui la riflessione è questa: noi ci troviamo con la pagina del Vangelo di fronte ad un carpentiere, Gesù, e di fronte all'opera di tantissimi carpentieri che hanno costruito il Tempio di Gerusalemme. E noi dovremmo scegliere se puntare sulle nostre opere, sulle opere per dare gloria a Dio, o puntare invece su Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che viene a rivelare all'uomo in che modo noi possiamo e dobbiamo dare gloria a Dio. Per cui, dall'idea che noi abbiamo di Dio, ne deriverà una concezione particolare per costruire i nostri templi, le nostre chiese, e dalla concezione che noi abbiamo di Dio deriverà la concezione che noi abbiamo dell'uomo. Per cui le tre realtà stanno insieme: Dio, il Tempio, la Chiesa se volete, e l'uomo. Se noi pensiamo che il nostro Dio è un Dio lontanissimo, è un Dio potente a cui noi dobbiamo offrire il meglio di noi stessi, perché diversamente Dio potrebbe castigarci e punirci, capite bene che poi l'idea che abbiamo dell'uomo è un'idea non certamente liberante, un uomo schiavo di Dio, il quale deve temere Dio. Diversamente, se noi accogliamo un'idea diversa di Dio, l'idea che ci ha proposto Gesù Cristo, un Dio umile, un Dio che non disdegna di lasciare il paradiso per diventare uomo, un Dio che non si considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma decise di diventare uomo, un Dio che discende, quindi un Dio umile, bene, allora i nostri templi, le nostre chiese dovrebbero manifestare questa umiltà. E il rapporto che noi dovremmo avere con gli altri, con i nostri fratelli, con gli altri uomini, dovrebbe essere un rapporto di umiltà e un rapporto di servizio, un rapporto in cui noi ci mettiamo al servizio dei nostri fratelli. Mi farebbe piacere, in questo momento, ma il tempo non me lo permette, di pensare a come è cambiata la concezione all'interno della Chiesa nei confronti della costruzione delle chiese. Gli orientamenti attuali della Conferenza Episcopale Italiana, qui chiaramente riduco il discorso a pochissimo, perché il discorso sarebbe lunghissimo, un tempo quando si costruiva una chiesa, si costruiva la chiesa e si costruiva la sacrestia, perché la comunità cristiana doveva pensare soltanto ad una cosa, al culto, alla preghiera. Oggi invece, quando noi costruiamo delle chiese, la Conferenza Episcopale Italiana, i Vescovi, ci danno questa indicazione: bisogna costruire la chiesa, quindi l'aula, bisogna costruire le aule catechistiche per la formazione, dobbiamo costruire la casa canonica perché il sacerdote sia il pastore in mezzo alla sua comunità, dobbiamo costruire il salone parrocchiale dove la comunità si incontra per momenti di preghiera, per momenti di formazione, per momenti di convivialità. E allora capite bene che qual è il motivo per cui una comunità debba impegnarsi, ad esempio, a costruire un parco giochi, che è quello che stiamo realizzando qui uscendo dalla chiesa sulla destra. È competenza della chiesa? Che senso ha un luogo del genere? In base all'idea che noi e alla concezione che noi abbiamo di Dio, noi abbiamo una particolare idea del Tempio e quindi della Chiesa in cui pregare, e abbiamo anche una determinata idea del rapporto che dobbiamo avere fra di noi e un rapporto che dobbiamo avere con gli altri che non vengono in Chiesa, un rapporto di convivialità, un rapporto di fraternità, un rapporto di servizio. Allora, cambiando l'idea di Dio, rinnovando, purificando l'idea che noi abbiamo di Dio, anche noi sul piano della costruzione delle chiese cambiamo il nostro modo di progettare e di costruire le chiese, e cambiamo il nostro modo di fare pastorale e quindi di relazionarci alla gente della comunità che frequenta la Santa Messa e alla gente che vive nei nostri quartieri a cui noi rivolgiamo la nostra azione pastorale. Chiaramente il messaggio che ci viene dal Vangelo è il seguente: noi possiamo però questa idea di Dio farla corrompere. Potrebbe nella nostra Chiesa entrare colui che è un brigante e trasformare la nostra Chiesa in un covo di briganti. Che cosa significa? Che noi possiamo individuare delle scelte giuste, ma poi nel tempo queste idee si possono corrompere. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare a purificare. Faccio un esempio. Molti secoli fa, San Benedetto, un grande uomo che ha influito sulla spiritualità della Chiesa d'Occidente, ha pensato a quella realtà bellissima, ai monasteri, in cui si doveva fare due cose, si devono fare due cose, pregare e lavorare, ora et labora, e divennero dei centri di preghiera, di sviluppo sociale. Però poi nel tempo questa bella intuizione è stata inquinata, si è corrotta, e allora è arrivato un certo San Bernardo che ha rinnovato i benedettini e ha fondato i cistercensi. Dopo alcuni secoli i cistercensi, questi monaci, si sono un po' corrotti nel loro stile di vita, e che cosa è successo? Che è arrivato un certo San Roberto, il quale ha rinnovato i cistercensi e ha fondato un ordine osservante della regola di San Benedetto, i Trappisti. Cosa voglio dire? Che noi di fronte ai problemi diamo una soluzione, ma nel tempo queste soluzioni si possono corrompere, fa parte della nostra umanità. E allora l'importanza è essere capaci di verificare, analizzare, di giudicare le nostre azioni e saper riconoscere i nostri errori e purificare le nostre azioni e quindi rinnovarle alla luce di Gesù Cristo. Immaginate che come comunità parrocchiale noi ci impegniamo a pregare, ci impegniamo a servire i nostri fratelli, e poi strada facendo si corrompe la nostra impostazione, tanto che attribuiamo ad esempio tutto il valore e alle attività che facciamo sul piano sociale, dimenticando il nostro rapporto con Dio. Bene, a quel punto dovremo avere l'onestà culturale e spirituale di correggere il tiro e di riformare la nostra azione pastorale. Così, diversamente, noi potremmo dire preghiamo soltanto e non serviamo i nostri fratelli, noi dovremmo avere l'onestà culturale e spirituale per dire stiamo sbagliando la nostra impostazione. Dobbiamo essere attenti alla lode a Dio e dobbiamo essere attenti al servizio dei nostri fratelli. Concludo, spero che qualcosa rimanga di queste riflessioni. L'importante è questo: se e quando nella nostra vita spirituale, nella nostra anima, noi dovessimo riscontrare la presenza di realtà non belle, di briganti a cui noi abbiamo dato il permesso di entrare nella nostra anima, noi dobbiamo avere serenità, dobbiamo avere equilibrio e dobbiamo avere il coraggio di dire: noi possiamo risorgere, noi di fronte a questo atteggiamento sbagliato che abbiamo assunto, noi possiamo risorgere. È stato distrutto il Tempio, dopo tre giorni Gesù lo ha fatto risorgere. Noi di fronte alle nostre posizioni le possiamo assolutizzare e quindi non riconoscere mai di aver sbagliato. Dall'altra parte, di fronte ai nostri errori possiamo assumere un atteggiamento di depressione e di scoraggiamento, quindi di fronte alle nostre azioni vogliamo distruggerle. Di fronte all'assolutizzazione delle nostre idee, di fronte alla possibilità di distruggere le nostre opere, noi dovremmo avere questo atteggiamento equilibrato. Quando noi riscontriamo degli errori nella nostra vita, dovremmo impegnarci a fare quello che ha fatto Gesù: purificare il Tempio. Dobbiamo purificare la nostra anima, dobbiamo purificare la nostra famiglia, dobbiamo purificare la nostra comunità parrocchiale. Il tempo di Quaresima è un tempo privilegiato, propizio per verificare se abbiamo assolutizzato le nostre opere, se abbiamo la tentazione di volerle distruggere, per fare la scelta intelligente di purificarle secondo la concezione giusta che Dio ci ha proposto in Cristo Gesù.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la me.
Non voglio esagerare, ma è una pagina impossibile da commentare. Tanti sono gli aspetti profondi e tanti sono i collegamenti che in qualche modo questa pagina obbligherebbe a fare. Giusto per fare una battuta della profondità di questa pagina, quando Gesù dice distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, questo distruggete questo tempio, cos'è, imperativo o indicativo? Cioè Gesù dice di distruggere il tempio? Probabilmente Gesù lì non usa l'imperativo, ma dice con i vostri peccati voi state procurando la distruzione del Tempio di Gerusalemme. In qualche modo si pone in continuità con l'insegnamento profetico, perché spesso i profeti dicevano agli ebrei continuate pure a peccare, poi ci saranno terribili conseguenze. Il che non vuol dire che i profeti esortavano ovviamente le persone a commettere dei peccati, ma questa frase venne usata come capo di imputazione contro Gesù perché Gesù voleva, secondo loro, esortare a distruggere il Tempio. Ma la mia domanda è ancora più precisa e forse oserei dire pignola. Ma come chi era presente in quel momento nel Tempio di Gerusalemme vedeva che Gesù diceva distruggete pure questo Tempio, come potevano capire che Gesù si riferiva al suo corpo? Cioè, Gesù parlava del Tempio e stava nel Tempio. Era praticamente impossibile fare questo collegamento fra il Tempio di Gerusalemme e il corpo stesso di Gesù Cristo. Un altro collegamento che vorrei farvi notare, questa volta non è così una sottigliezza, ma qualcosa di molto profondo, una parola che mi pare molto importante, anche se c'è il rischio che la trascuriamo, presente sia nella seconda lettura sia nel Vangelo. Verso la fine del Vangelo, mentre era a Gerusalemme per la Pasqua durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Cosa sono questi segni? Probabilmente sono i miracoli. Quando Gesù guarisce il cieco nato, quando Gesù risuscita i morti, quando Gesù moltiplica i pani. Ebbene, Gesù compiva questi segni perché le persone credessero. Eppure è incredibile, Gesù non è contento. Gesù non si fidava di loro. Cioè, sembra quasi che non era contento di tutto questo. Eppure, vedete, la parola segni a me pare che sia al centro della seconda lettura. I giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Ecco, non è la sede adesso di indicare cosa vuol dire segni, ma io porrei questa domanda terribile a me e a voi. Io ci credo in Gesù Cristo? Qualche volta ho dei dubbi di fede? Che cosa mi spinge talvolta a perdere la fede? O cosa mi aiuta a confermarmi nella fede? Cosa mi può aiutare a confermarmi nella fede? Beh, per esempio, una bella omelia, una bella riflessione, un grande insegnamento di un papa, di un vescovo, di un catechista, lo stesso ritiro di questa mattina. Altre persone sono aiutate a raggiungere la fede dai segni. Una Madonna che lacrima, le stimmate di Padre Pio, i miracoli di Lourdes, qualche luce da qualche parte. Ebbene, vedete che certe volte anche noi rientriamo nella seconda lettura. Alcune volte cerchiamo la sapienza, un bel ragionamento, un bello studio, una bella riflessione, qualcosa che convince la nostra mente. Altre volte invece dei segni, cioè la potenza. Gli ebrei non hanno visto Dio che creava il mondo. I primi capitoli della Genesi, gli ebrei mica li hanno scritti perché hanno visto Dio che creava. Gli ebrei hanno pensato che Dio aveva creato il mondo, primi 2 capitoli della Genesi, perché avevano visto i segni della potenza di Dio che aveva distrutto la potenza del tempo, gli egiziani. Aveva aperto addirittura il Mar Rosso, avevano avuto questi segni della potenza di Dio. Ebbene, arriva San Paolo e dice no, io non predico la potenza di Dio o la sapienza di Dio, ma Cristo crocifisso, la debolezza di Gesù Cristo, Pensate come gli ebrei dovevano avere difficoltà a pensare un Dio potente che poi si era fatto uomo in Gesù, che veniva preso in giro, che veniva flagellato, veniva coronato di spine, fin sulla croce lo prendevano in giro. Ecco, quante volte anche nella nostra esistenza corriamo il rischio di scandalizzarci di Dio. Se Dio è amore, come mai il male nel mondo? Se Dio è amore, come mai dei bambini nascono malformati? Perché Dio non impedisce tanta violenza? Quante volte noi siamo convinti non soltanto di fare il male, ma lo chiamiamo bene. Certe volte io mi chiedo come non è facile spiegare alle persone perché è peccato avere rapporti prematrimoniali, perché è peccato l'aborto o la contraccezione, perché è peccato l'egoismo sociale, il ricorrere continuamente a raccomandazioni o tangentopoli o tante iniquità. Ecco, alcune volte noi davvero rincorriamo una sapienza umana mentre vogliamo rifarci, mi riferisco anche al ritiro dei giovani questa mattina, alla sapienza di Dio. E poi voglio sottolineare così una frase fortissima e grandiosa, che corriamo il rischio anche qua di trascurarlo. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. È una frase davvero misteriosa. Che cosa significa? L'essere divorati significa in qualche modo morire, significa perdere la vita. Ebbene, Gesù ha visto la propria esistenza divorata dal suo zelo, tanto che Gesù ha offerto la sua vita in croce per questo suo zelo. E perciò è bello meditare San Paolo, San Paolo che si dedica tutto alla parola, San Paolo che non si scoraggia perché sperimenta la presenza del Cristo nella sua vita. Ma credo che l'aspetto principale di questa pagina del Vangelo, e mi avvio alla conclusione, è di riflettere veramente sul fatto che Gesù viene in qualche modo a cambiare il Tempio, a cambiare il culto. Gesù viene a inaugurare un nuovo Tempio e un nuovo culto. Verrebbe da chiedersi non soltanto qual è il nuovo Tempio e il nuovo culto che vuole Gesù, ma quando Gesù è contento di un Tempio e di un culto. Faccio un esempio concretissimo che è letteralmente sotto gli occhi di tutti. Io sono convinto che quando Monsignor Pierro venne in questa chiesa, naturalmente io c'ero a inaugurarla, rimase contento di questa chiesa. Oserei dire scherzando, rimase così contento che poi ne rimase condizionato il futuro del parroco, che ancora oggi, oltre ai tanti impegni, si impegna nell'edilizia del culto di tutta la diocesi. In parole povere, aiuta tutti i preti di tutta la diocesi a costruire le chiese. Non magari materialmente come fa qui, ma come consigli, come finanziamenti e tutto il resto. Ma mi pare evidente che in questa parrocchia, questa chiesa in cui stiamo, è bellissima, indubbiamente, ma non mi pare l'unico elemento della parrocchia. Mi pare che ci sono anche tanti altri locali, anche tante altre attività, e mi pare che ne fate continuamente con il parroco, con il consiglio pastorale parrocchiale, come giovani. Ecco, questo a mio parere è fondamentale per capire qual è la vera intenzione di Gesù. Io posso fare una bellissima chiesa, ma senza formazione cristiana, una bellissima chiesa come tempio, ma senza amore verso i poveri, senza amore verso i giovani, senza una spinta alla conversione interiore delle persone. Posso fare un bellissimo tempio, ma poi la famiglia ne risulta distrutta perché non ci sono famiglie unite. Posso fare una bellissima chiesa pulita, ma le persone non si amano. Ecco, allora, in conclusione, vorrei esortare me e voi a riflettere sull'ultima frase del Vangelo di oggi. Gesù conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, con la grazia di Dio, con la luce di Dio, con una preghiera incessante, chiedendo continuamente luce e forza allo Spirito Santo, vogliamo fare in modo che questa chiesa, questo tempio, questa comunità parrocchiale, il mio cuore, il mio corpo, la mia famiglia, Gesù le possa vedere e ne possa essere contento. Gesù è contento quando vede una chiesa, quando vede una parrocchia, quando vede il mio corpo, quando vede la mia famiglia, quando io osservo, prima lettura, tutta la legge di Dio, quando non ho paura di mettermi contro le leggi dello Stato, vedi aborto e divorzio, vedi un capo dello Stato e una corte di Cassazione che legalizzano l'uccisione di una povera ragazza, io ho il coraggio di affermare fino in fondo il primato dell'uomo, il primato della vita, il primato della famiglia, nell'unità degli uomini, nell'unità della famiglia, della Chiesa e della società.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola,
fratelli e sorelle, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito perché ci aiuti a capire che la nostra conversione sarà vera se riconosceremo Dio nella nostra vita e ci prenderemo a cuore delle necessità dei nostri fratelli. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Signore, per tutti noi bambini di questa parrocchia, affinché in tanti altri possano avere le nostre stesse fortune e possibilità di conoscerti. Preghiamo.
Oh Signore, ti vogliamo pregare per i gruppi giovani che oggi vivono una giornata di ritiro, perché possano viverla intensamente e tornare a casa più preparati per questo cammino di Quaresima. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per tutti i giovani affinché possano imparare a combattere con forza per raggiungere la meta che tu pensi per loro. Preghiamo.
Preghiamo per le persone senza tetto e quelle che non hanno da mangiare, preghiamo.
Per tutti i malati, preghiamo.
Prego per la professoressa del Rizzo perché riesca a superare il dolore della morte del padre. Prego per i sacerdoti e tutti i missionari del mondo, preghiamo.
Per i malati.
Preghiamo.
Per tutta la Chiesa, tempio vivente del Signore, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto e spirito e verità, preghiamo.
Per tutti i poveri.
Preghiamo.
Per i ragazzi di questa parrocchia, preghiamo.
Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola quaresimale gesti e parole di una conversione sincera, che riconosca in Gesù il vero Tempio in cui possiamo adorare Te, nostro Padre, per Cristo nostro Signore.
Signore Gesù, guarda a noi giovani e donaci la grazia di capire che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di partenza, dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone, però non fermarti mai.
Se sarete miti verso tutti, beati voi. Perché un giorno io vi sazierò.
Beati voi.
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Se sarete misericordiosi, beati voi, la misericordia troverete. Se sarete puri dentro il cuore, beati voi. Perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi, beati voi, beati voi.
Se lavorerete per la pace, beati voi.
Notiziario. Sacro cuore.